Buongiorno e benvenuto o benvenuta in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono promuoversi in modo etico e consapevole nel mondo digitale. Io mi chiamo Simona Moliterno, sono una psicologa come te e voglio condividerti le mie esperienze e il mio viaggio personale nella comunicazione digitale, che spero ti aiuteranno a crescere e a trovare la tua strada anche online. Siamo alla puntata numero 35 e oggi voglio raccontarti qualcosa in più di me. Forse conosci già questa storiella, l'hai già letta da qualche parte, ma voglio raccontartela ugualmente con la mia voce. Questa mattina, infatti, sto registrando di venerdì, quindi un piccolo backstage di questa registrazione. Ti dicevo, questa mattina all'asilo da mia figlia hanno festeggiato la giornata dei calzini spaiati, che tra parentesi ho scoperto essere una giornata nazionale e io non lo sapevo. Tra le varie giornate, tra le varie trovate culturali o comunque folcloristiche, mi sembra essere molto carina e molto geniale questa giornata, anche perché in casa mia i calzini spaiati sono all'ordine del giorno. Ma anche perché è un modo simpatico e divertente per esprimere ai bambini un concetto davvero davvero complesso, che è quello della diversità. In che modo? Beh, la diversità sembra strana a volte, ma è anche divertente. È bella, è colorata, è varia e ci rende davvero unici. Perché oggi non c'era nessun bambino uguale all'altro, ma neanche nessun piedino uguale all'altro nella foto che vedrai in copertina questa puntata. Beh, vuoi anche sapere come l'ha presa mia figlia questa mattina? Allora, mentre la stavo cambiando, le ho detto: senti, stamattina facciamo un gioco, andremo all'asilo con un calzino diverso dall'altro. La cosa le è sembrata subito divertente e insieme abbiamo riso, scherzato, abbiamo parlato mentre le metteva i calzini. Poco dopo però mi ha detto: questo no, indicando uno dei due calzini. Ecco, io lo sapevo che non sarebbe stata d'accordo, sai, mia figlia è una un po' precisina e temevo che non avrebbe acconsentito ad andare all'asilo con i due calzini diversi. E quindi cosa ho fatto? Ho provato un altro abbinamento, pensando che il problema fosse il colore, che quindi i colori fossero troppo diversi fra loro, ma alla fine ho cambiato abbinamento ho provato con due colori un po' più simili, ma non andava bene neanche quello. Quindi insomma, alla fine della favola ho dovuto cambiare tre abbinamenti diversi per arrivare a quello definitivo e ho capito che il problema non era il colore dei calzini, perché il vincitore, l'accoppiata vincente, è stata calzino bianco e calzino blu, ma dello stesso tipo. Quindi cosa ho imparato da questo? Che la diversità è molto divertente. Possiamo sorridere insieme e divertirci essendo diversi e unici allo stesso tempo, ma bisogna farlo sempre con un certo stile. Insomma, questa storia ti è piaciuta? E soprattutto, secondo te è vera oppure me la sono inventata? Vabbè, dai, te lo dico io. È tutto super vero e se ci penso mi viene ancora da sorridere. È proprio un vero episodio, un vero aneddoto della mia vita. È piccolino, quindi non è una cosa particolarmente importante o grande, però ho voluto raccontarlo a te e ad altri colleghi e colleghe per esprimere in modo più vero un concetto, un messaggio che ritengo importante passare. In questo caso per me il messaggio è: la diversità è divertente, è bella e ci rende unici nel nostro genere. Ma potrebbe essere qualsiasi altro concetto che voglio che rimanga ben presente, ben stampato nella mente del mio ascoltatore. La storia è una storia semplice, ripeto, una storia però, cioè una storia nella quale ti puoi forse immedesimare. Ed è una storia che ti permette di ricordare meglio questo concetto, che se te l'avessi spiegato con altre parole probabilmente sarebbe risultato un po' astratto e probabilmente non avendo avuto alcun aggancio con la vita reale ti saresti lasciato un po' più scivolare addosso in modo indifferente. Questo è un principio che sta alla base di quello che viene chiamato lo storytelling come arte, come processo del narrare e del raccontare, che ci aiuta a rendere quello che diciamo più piacevole da ascoltare e più efficace nell'essere ricordato dal nostro pubblico. Oggi però non parleremo di storytelling, ma di qualcosa di più semplice, se vogliamo, e forse più vicino alla nostra realtà di tutti i giorni, un aspetto della comunicazione online per gli psicologi che impaurisce davvero davvero tanto tutti i nostri colleghi e colleghe. Ossia, ma da psicologi quanto possiamo raccontare online della nostra vita privata? Eh sì, è una questione un po' spinosa. Se ne parla da tantissimo tempo, ne sento parlare nei gruppi, ne sento parlare da esperti e non esperti. Ci sono scuole di pensiero diversissime in giro per la rete su questo argomento. Si passa dagli estremisti del Vangelo secondo Freud, secondo cui non si deve dire assolutamente niente della nostra vita privata e dobbiamo apparire il più grigi possibile, agli hippie della scuola del mo mi faccio vedere anche in bikini che tanto a me non me ne frega niente e magari acchiappo qualche like in più. Ecco, la mia opinione qual è? Beh, la mia opinione è dipende, non dipende dagli hippie, dipende quanto possiamo raccontare di noi. Penso che l'esempio che ti ho fatto, raccontandoti un po' l'aneddoto di mia figlia, possa farti capire quale sia la mia scuola di pensiero. In ogni caso, proviamo ad andare con ordine, come sempre. Allora, iniziamo col dire che come professione che si basa sulla relazione d'aiuto siamo tenuti a osservare e rispettare un codice deontologico. Noi tutti lo conosciamo perché, dovendo fare un esame di Stato, una delle prove, una delle competenze che ci sono richieste è proprio quella della conoscenza del codice deontologico degli psicologi italiani. Non preoccuparti, non te lo leggerò tutto né ti interrogherò alla fine di questa puntata, ma vorrei riportarti qui e leggerti uno dei primi articoli del codice, il numero 3, che spero e penso possa aiutarci nel dirigere la nostra conversazione in modo un po' più efficace. L'articolo 3 recita così: lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri. Pertanto deve prestare attenzione particolare ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. Penso quindi che in questo articolo ci sia già tutto quello che ci serve per dirigere il nostro ragionamento se lo analizziamo per bene. ed è quello che vorrei provare a fare qui con te. Partiamo dal fatto che, in quanto psicologi, siamo responsabili dei nostri atti professionali, anche se si tratta di comunicazione online della nostra professione. Ma cosa vuol dire essere responsabili? Vuol dire avere una responsabilità, quindi vuol dire semplicemente analizzare la situazione e cercare di prevedere quali conseguenze potrebbero avere le mie azioni, sapendo che hanno un impatto sia sull'immagine che sto portando in rete dello psicologo, sia su come gli altri vedranno non solo me, ma tutta la nostra categoria professionale. Questo è molto, molto importante per quanto riguarda l'aspetto della comunicazione digitale, perché riguarda proprio il fatto che ogni nostra azione comunicativa avrà delle conseguenze e noi dobbiamo provare a prevederle. Ma attenzione, non finisce qui. Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano e utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. Anche questa, signori, è una grossa responsabilità. Rendiamoci conto che se in risposta a quello che abbiamo detto prima ci chiudiamo nel nostro studiolo e non muoviamo un passo verso l'altro, verso le altre persone, verso il loro benessere, non promuoviamo il benessere psicologico di nessuno, perché siamo fermi ed anche questa è una scelta, ed è una scelta di irresponsabilità, perché vuol dire appunto non promuovere il benessere psicologico. E qui il codice deontologico ce lo dice molto, molto, molto chiaro. Quindi, considerato questi due ragionamenti, dove voglio arrivare? La domanda può essere: parlare di noi, quindi, può far parte di questa promozione del benessere? A volte sì, ma va fatto nel modo corretto. Perché il principio che sta alla base di questo è che le persone vogliono sentire raccontare le storie di altre persone per immedesimarsi in queste storie ed essere coinvolti a livello emotivo. Ricordati sempre che le persone si fidano di altre persone e noi, in quanto professionisti della relazione d'aiuto, portiamo avanti proprio la nostra persona. Arricchire quindi la tua comunicazione professionale di storie personali può aiutarti ad apparire agli occhi delle persone più umano, quindi più vicino ai loro bisogni, ai loro desideri e alle loro necessità. Ma dovresti farlo seguendo questi quattro principi deontologici e anche un po' strategici che sono alla base della comunicazione online. Non esagerare. Ricorda sempre che non sei tu il professionista della tua comunicazione professionale online, ma lo sono le persone a cui ti rivolgi. Quindi tutta la tua comunicazione deve essere basata sui loro bisogni, sulle loro necessità e sui loro desideri. Le tue storie servono solo ad arricchire la tua comunicazione e a farti sentire più vicino a loro. Usa la testa. Prima di comunicare qualcosa in generale, ma soprattutto prima di comunicare qualcosa di tuo personale, che sia una storia o che sia anche una comunicazione a livello visivo, quindi un video, una foto, qualsiasi cosa, fatti due domande che sono alla base, no? Di questa scelta. Uno, questa cosa che sto per pubblicare, che sto per dire, che sto per raccontare, può essere utile a qualcuno? Seconda domanda. Questa cosa che sto per pubblicare può far del male a qualcuno? Ecco, io a queste due domande devo rispondere. Alla prima sì e alla seconda no. Solo se queste due domande avranno questi tipi di risposte, allora sarà per me utile ed efficace pubblicare quella parte della mia storia professionale, altrimenti mettila nel cassetto e tienila per te e per i tuoi amici, che magari si faranno anche due risate. Non devi sentirti a disagio. Raccontare la tua storia personale, qualcosa che riguarda te e la tua vita, deve essere comunque un piacere. Quindi non deve essere un flagello. È vero che per essere efficaci nella propria comunicazione online bisogna metterci la faccia, ma questo processo deve essere un processo step by step, quindi deve essere un processo che ti porta a uscire dalla tua zona di comfort in modo graduale. Quindi comincia a raccontare quello che vuoi raccontare, appunto, di te, quello che vuoi esprimere di te, nel modo in cui ti senti a tuo agio nel farlo. Ricorda la formula storia più concetto uguale contenuto perfetto. Sì, devo dirti che questa formuletta me la sono inventata e sono molto fiera di questa formuletta. Ma cosa voglio passarti con questa piccola formuletta, con questa piccola filastrocca? Beh, che a ogni aneddoto che racconti, a ogni storia, deve essere accompagnato un messaggio importante che vuoi che le persone ricordino. Un po' come la morale, tra virgolette, delle vecchie favole che ti raccontavano quando eri bambino. Ecco, è molto importante fare questo, perché se tu racconti un concetto senza accompagnarlo da una storia in cui le persone si possono immedesimare, è un concetto che non arriva al cuore delle persone. Ma se tu racconti una storia, anche una bella storia, che però non è accompagnata da un messaggio importante, la storia rimane di per sé una bella storia, ma non va a cambiare, a impattare sul benessere delle persone. Quindi ricorda la formuletta storia più concetto uguale contenuto perfetto. Spero che questi quattro principi, questi quattro punti cardinali ti siano utili, fammelo sapere. E per oggi la puntata termina qui. E noi ci sentiamo di nuovo, come sempre, la prossima settimana. Ti ricordo, puoi venire a trovarmi su psicologinellarete.it, dove troverai l'articolo di questa puntata e tanto tanto altro materiale per rimanere sempre aggiornato su come promuoverti da professionista nel mondo digitale. Ho aperto anche la pagina Patreon di Psicologi nella Rete, quindi sul sito, sul blog psicologinellarete.it troverai anche la possibilità di sostenere in modo attivo il progetto di Psicologi nella Rete attraverso un finanziamento, un piccolo finanziamento di 3 euro al mese su Patreon. E ti ricordo anche che puoi accedere al canale Telegram segreto di Psicologi nella Rete andando sul link che trovi in descrizione e compilando il form. Nella pagina di ringraziamento troverai poi il link per accedere direttamente al canale segreto. E se vuoi rimanere in contatto con me e capire cosa sto combinando, tra cui tutte le novità che ci saranno anche nella pagina Patreon prossimamente, vieni a trovarmi sui miei profili social Instagram, Facebook e LinkedIn. Trovi tutti i link in descrizione alla puntata. Grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete anche a te.